Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Prosegue il nostro viaggio verso le elezioni regionali del prossimo 28 e 29 di marzo. Su questo tema, da qualche settimana, andiamo a raccogliere la riflessioni esponenti della società civile, del mondo cattolico impegnati nel sociale. E questa mattina salutiamo in collegamento da Loppiano, in provincia di Firenze, il professor Antonio Maria Baggio, docente di filosofia politica presso l'Istituto Universitario Sofia, appunto, di Loppiano. Professor Baggio, grazie per essere con noi.
Grazie a lei, buongiorno a tutti.
Prima di entrare nel merito della nostra riflessione politica, vorremmo spendere qualche parola sull'Istituto Universitario Sofia di Loppiano, che è espressione diretta della proposta culturale del Movimento dei Focolari.
Sì, è stata forse l'ultima grande fondazione di Chiara Lubich. È un tentativo accademico del tutto nuovo perché è sperimentale. Mette insieme insegnamenti che tradizionalmente appartengono a facoltà diverse, perché l'idea nostra, il tentativo, è quello di cercare di superare i limiti di ogni singola disciplina, per cercare la radice sapienziale che le lega tutte ed avere così un'idea di sapere unitario che possa affrontare i problemi dell'uomo in maniera appunto unitaria.
Professor Baggio, parlando proprio dell'Università Sofia, che valore viene data alla formazione politica?
Un valore molto grande, perché questa università ha un suo sociale di riferimento, quindi è molto attenta ai tentativi che si fanno per costruire una politica nuova, non solo in Italia ma in tutto il mondo, e quindi costruiamo la nostra formazione in dialogo con i nuovi movimenti, le nuove idee che stanno cercando di superare delle eredità politiche, ideologiche, istituzionali che sembrano inadeguate a risolvere i problemi complessi che abbiamo oggi. Il caso italiano è soltanto uno dei casi difficili, per la verità, che abbiamo sotto gli occhi.
E ci arriviamo subito, professor Baggio, perché proprio come docente di filosofia politica, ma soprattutto esperto e impegnato nella dottrina sociale della Chiesa, le vogliamo chiedere un aiuto, di farci capire quello che sta succedendo nella politica italiana. Solo alcuni titoli dai giornali di oggi, in estrema sintesi: caos, liste elettorali, è un po' la sintesi scelta dai giornali di oggi per riassumere i problemi che sta incontrando in questo caso il centrodestra per le elezioni del 28 e 29 marzo prossimi. Allora, secondo una sua riflessione, che cosa sta succedendo più in generale alla politica italiana?
Beh, dunque, errori nella presentazione delle liste ce ne sono sempre stati, c'è una collezione di sentenze che hanno poi deliberato a favore o contro le varie situazioni, vari fatti particolari. Certo, quando gli errori diventano macroscopici, ci si devono porre delle domande, perché nella vita di partito, chi l'ha fatta lo sa, la presentazione delle liste, il momento elettorale è sempre seguito con un'attenzione addirittura maniacale. Che si facciano degli errori come quelli di questi giorni, specialmente nel Lazio, certo è un segno di pressapochismo di un ceto politico che sembra essersi abituato a poter aggiustare tutto con favori personali o parlando all'orecchio dell'amico, in ogni caso senza trasparenza. Allora, che non ci sia più abitudine alla legalità è molto preoccupante, perché questa disabitudine alla legalità e alla trasparenza non colpisce soltanto la vita interna dei partiti, ma certamente diventa lesiva dei diritti civili e politici di tutti quanti i cittadini, sostanzialmente. Io vorrei aggiungere che questi fenomeni si producono specialmente quando i politici diventano ceto, cioè si organizzano con un modo loro di essere categoria separata dalla società, e per quanto si rivolgano continuamente a noi cittadini attraverso i telegiornali, le televisioni, i mezzi di comunicazione, in realtà c'è una scissione, un abisso, perché il modo ormai in cui vengono scelti non è più nelle mani della cittadinanza, c'è un limite della sovranità, i politici si scelgono da soli.
E qui, professor Baggio, si apre un altro tema, quello della legge elettorale, quindi possiamo dire che anche la legge elettorale favorisce questo tipo, diciamo così, di inesperienza politica, di mancanza di legalità talvolta?
Dunque, io in questi anni, da quando la legge elettorale sussiste, devo confessare che con freddezza l'ho insultata in tutte le maniere, cercando disperatamente una querela che non è mai arrivata. E quindi vuol dire che coloro che l'hanno fatta sono consapevoli che una delle definizioni che essi stessi, gli estensori, hanno dato di questa legge, cioè che è una porcheria, è effettivamente la realtà. E quindi chiunque la insulti si difende bene. In che cosa consiste la drammatica pochezza di questa legge? Nel fatto che consente ai partiti stessi, e dunque ad associazioni private a norma di Costituzione, di compilare le liste e di decidere la composizione dell'organo legislativo. Questa è una mostruosità dal punto di vista giuridico e democratico.
Quindi, mi scusi, ci sono dei nominati più che degli eletti?
Non c'è più elezione, si sceglie soltanto la lista. Allora, se il cuore della democrazia è scegliere l'eletto, è sempre stato questo, sulla base dei programmi ma anche scelta delle persone. Ora non sembri un accanimento contro il centrodestra, perché la legge nella sua dimensione nazionale è una specie di fotocopia della legge della regione toscana che fu fatta dal centro-sinistra. Per questo parlo di ceto politico. Quindi ci sono dei problemi, degli obiettivi che i cittadini devono riuscire a raggiungere, obiettivi di legalità e di democrazia, prima di dividersi in destra, sinistra, centro, sopra o sotto. Cioè ci mancano elementi fondamentali della vita democratica. Ora, le elezioni possono essere un'occasione per cercare di sperimentare nuovi modi di scegliere le persone e di costruire i programmi, però è necessario un nuovo protagonismo della società civile che spezzi questa gabbia di ferro che è stata costruita negli ultimi decenni.
Professor Baggio, un altro aspetto che appare un po' anomalo è quella della mancanza di programmi, come forse noi le intendiamo alla vecchia maniera. Oggi si parla molto di proposte, ci sono grandi talk show televisivi, interviste, articoli, ma c'è, se si va a guardare bene, una carenza di programmi, cioè di quello che il candidato, il partito, vuol fare in caso di elezione.
Sì, anche qui chi è un po' vecchietto come me, ha la memoria lunga, sa che anche i programmi hanno avuto una storia. Si va da programmi enciclopedici che ancora andavano una decina di anni fa e che non è detto che per la loro, diciamo, dimensione di quantità di pagine fossero buoni. Ricordo un programma di 300 e rotte pagine in cui la definizione di famiglia si basava su un'idea di coppia nella quale potevamo rientrare io e il mio cane. Quindi, voglio dire, non è che un programma pensato e sviluppato sia di per sé buono. Certo, siamo arrivati al punto in cui il programma è difficile da rintracciare, lo si può trovare in internet chi ce l'ha, ed è ridotto a volte a pillole, cioè è la comunicazione di tipo pubblicitario che domina. Per cui tornare a dei programmi seri è essenziale, però la prima domanda è con chi vengono costruiti questi programmi. Parlando di elezioni amministrative, quindi in un ambito in cui l'eletto ha a che fare, se lo vuole, se non si nasconde, con i suoi cittadini, con gli elettori ogni giorno, un primo punto sarebbe proprio costruire il programma insieme ai cittadini, insieme alla società. E anche non basta presentare un programma e scriverlo in una pagina in maniera leggibile e concreta. Bisogna appunto chiedere a chi vive i problemi che tipo di soluzioni si aspetta. Poi ci vuole la mediazione politica. Il politico non può essere uno che traduce senza mediazioni ciò che viene dalla società, ma la deve ascoltare. E una buona cosa sarebbe, oltre al programma, presentare anche la squadra. Cioè io, questa voce del mio programma che riguarda la solidarietà sociale e l'aiuto agli ultimi, la voglio trattare insieme a questa persona. E questa persona deve avere una storia, deve essere conosciuto come una persona capace di affrontare questo problema. Non si può dare in mano l'aiuto sociale a chi non ha mai pensato agli altri. Ci vogliono storie credibili e per questo è la società che deve promuovere i suoi uomini. Qui ci sarebbe, se c'è il tempo, un'osservazione da fare, che Tante volte i cattolici entrano in politica semplicemente accettando un'offerta di ingresso. Nelle situazioni attuali in cui si viene scelti e non si viene eletti, questa è una condizione di debolezza. Io ho amici in Parlamento, ma la loro presenza è necessaria, ma entrare in politica così significa entrare essendo alla mercé di chi ti ha preso. Io invece qui intendo un risveglio sociale che è nella tradizione del cattolicesimo. Quando i cattolici non potevano fare politica diretta perché c'era il non expedit, no? Di Pio IX, si sono dedicati al sociale e hanno costruito la società. Ai tempi dell'Unità d'Italia il sociale era molto ristretto, latifondisti, borghesia. I cattolici hanno costruito il sociale, hanno fatto le cattedre ambulanti di agricoltura, le cooperative, il microcredito già allora, diciamo, prima di Muhammad Yunus, cioè hanno fatto cose che hanno dato vita alla società. Allora credo che questo forse può essere il nostro nuovo obiettivo in quanto cattolici, cioè ricostruire il sociale e cominciare a trasformare questa politica purtroppo inutile.
Professor Baggio, leggendo i giornali di questi giorni, a margine della mancanza di legalità, delle polemiche e del caos elettorale che si sta concretizzando alla vigilia di queste elezioni amministrative, si nota però anche una assenza o comunque una marginalità dei cattolici impegnati in politica. Lei è d'accordo su questa analisi?
Sì, sono d'accordo. Questo però è complesso e bisogna dire le cose bene e con rispetto. La mancanza dei cattolici in politica significa la incapacità di tradurre la grande vitalità del mondo cattolico che c'è nel sociale a livello istituzionale. E qui c'è un passaggio che manca. Non esiste soltanto la società che fa produzione, volontariato, cultura in senso generale da una parte, e la politica come istituzione dall'altra. E qui ci metto anche i partiti, perché ormai sono deformati, non sono più associazioni private, no? C'è una mescolanza col livello istituzionale preoccupante e che andrebbe chiarita. No, esiste qualcos'altro. Il sociale, la società, è l'origine di tutto, ha una sua dimensione politica. Guardi, non è una scoperta di oggi, qui stiamo parlando di Maritain. E il fatto che Maritain sia attuale certamente dice la sua grandezza, ma dice anche l'enorme ritardo e forse il passo indietro che abbiamo fatto. La società deve essere capace di una sua politicità, cioè di creare i programmi politici, le culture politiche e di preparare le persone che entrano in politica. Tutto questo ha anche i partiti al suo interno, ma non solo, deve avere i centri culturali, le università, come appunto stiamo facendo, deve avere un tessuto sociale di cittadini impegnati. Questa non è utopia, è ciò che sta succedendo in alcuni posti, in Italia e anche nel mondo, con azioni civili, con cittadini che riprendono in mano il coltello dalla parte del manico. Allora non si tratta semplicemente di mandare un cattolico in Parlamento, si tratta di rivitalizzare la società, poi in Parlamento non ci si va come cattolici, perché bisogna anche evitare di ridursi ad essere i tramiti di una gerarchia, si diventa poco credibili anche da parte degli altri. Ecco, Pinco Pallino è in Senato e alla Camera perché deve trasmettere ciò che ha detto il Presidente della Conferenza Episcopale, non è così, ma può sembrarlo. Quindi è dalla società che deve partire un'azione politica, non dalla gerarchia e certamente non per autorinnovazione del ceto politico che non ha nessuna voglia di farlo.
Ma la società civile oggi è abbastanza attenta a queste problematiche? Io penso ai valori non negoziabili, penso a tutte quelle tematiche proprie della dottrina sociale della Chiesa, la difesa della vita, della famiglia e quant'altro.
Beh, guardi, anche qui bisogna un po' capirsi, certamente la società va risvegliata. Cioè deve passare, la società è sveglia, ha valori, ha iniziative, però ce l'ha soprattutto a un livello privatistico o di un sociale che non riesce ad assumere un peso pubblico. Qui veramente si può fare un'azione di formazione, di stimolo, ma di impegno nel sociale senza candidarsi. Cioè qualche cosa che si può fare. Siamo carenti, bisogna arrivarci ed impegnarsi. La questione dei valori che non sono disponibili, anche qui io vorrei riflettere, se noi guardiamo i testi del Papa, quando ha citato questi valori, ci sono discorsi che lui ha fatto nei primi momenti del pontificato al corpo diplomatico per la marcia della pace, eccetera, quando elencava i valori indisponibili, metteva certamente vita e famiglia, ma metteva un altro elemento che oggi sembra enormemente smarrito, che è il bene comune. Cioè è indisponibile anche la volontà, come valore, come atteggiamento, la volontà di fare ciò che serve all'insieme della società, di non pensare soltanto a me. E questo è importante in un Papa che ha anche una sensibilità agostiniana. Agostino distingue nella città di Dio tra l'amore privato, che è l'amore di coloro che vorrebbero fare il bene, ma poi non ce la fanno perché pensano soprattutto a se stessi, e l'amore vero, l'amore sociale, che egli definisce anche come carità e che è specifico dei cristiani, è l'amore sociale, generoso, che costruisce il bene comune. Allora c'è un elemento che i cristiani hanno, importante, sperimentano dentro la Chiesa la capacità di amarsi davvero, devono portarla fuori. Questo può essere lo specifico di un'azione ecclesiale, intendendo la Chiesa nel suo significato di popolo laico. E poi quando si entra in politica, e chi entra in politica come una mera componente dell'azione politica, non come il tutto. Non bisogna vedere solo le liste e candidarsi a entrare in Parlamento, bisogna vedere questa rete sociale. Allora chi entra in politica è espressione di una comunità. Non è il tapino ben intenzionato che poi viene divorato dagli apparati di partito.
Professor Baggio, io la ringrazio per questa sua riflessione. Le auguro buon lavoro presso l'Istituto Universitario Sofia di Loppiano, dove sta lavorando come docente di filosofia politica. Grazie ancora.
Grazie a lei, buon lavoro.
Grazie a professor Antonio Maria Baggio, mentre saluto l'altro ospite di oggi, Domenico Delle Foglie, editorialista di Avvenire, direttore di piuvoce.net. Delle Foglie, grazie anche a te di essere con noi.
Eccomi, buongiorno a tutti.
Hai forse ascoltato l'intervento del professor Baggio?
Sì, una parte, non tutto.
E allora, prima di entrare anche con te un po' nello specifico, ti vorrei chiedere una tua lettura a quello che sta succedendo nella politica italiana.
Beh, ci sono molti livelli. Diciamo che c'è un problema intanto di morale pubblica, e quindi questo è all'ordine del giorno. Ora, tanto che la politica corre ai ripari per tentare addirittura adesso di mettere in campo una legge che inasprisca le pene, che comunque individui una serie di reati e associando ad essi sul piano politico delle condanne.
Quindi qui molto è un primo severe. Punto Delle Foglie molto importante. Possiamo essere d'accordo sul fatto che c'è un problema di legalità in questo momento storico della politica italiana?
Sì, diciamo che è una legalità che è direttamente proporzionale alla moralità degli attori pubblici, quindi è un problema molto serio. Io preferisco non tirar fuori la cosiddetta questione morale, perché credo che sia uno di quei termini che è stato anche molto abusato. Recentemente ho scritto che il Papa ha usato forse le parole più chiare, che andrebbero anche recuperate sulla scena pubblica, lo dico in maniera forse un po' brutale: rubare è peccato. Allora forse quando si evoca il peccato si evoca la condanna morale più pesante. Forse anche il mondo laico dovrebbe riflettere su questa affermazione.
Chiedo, un tempo c'era la struttura partito che in qualche modo filtrava una certa legalità, formava anche il personale politico. Possiamo dire che la mancanza di partiti o la crisi dei partiti abbia facilitato questa illegalità della politica, questo interesse privato nel bene comune?
Diciamo che la forma partito conta. È chiaro che noi siamo passati dai partiti pesanti ai partiti leggeri, addirittura ai movimenti. In tutto questo, voglio dire, un leader solo, da solo, non ce la fa neanche a giudicare sino all'ultimo dei propri amministratori locali, è implicito. Però un leader deve aver fiducia in una struttura di partito, forse anche leggera, ma in grado di esprimere, di fare un filtro onesto, perché poi anche qui c'è un rapporto fra territorio e vertici che è molto difficile, molto conflittuale, alle volte ha delle spine direi insuperabili. Però io faccio mia quella battuta di Bossi di ieri. Bossi ha detto: ma come è stato possibile, cioè per la serie, ma come avete fatto, no, Formigoni? Che cosa vuol dire? Che i partiti radicati nel territorio, vedi il caso della Lega, questi errori non li commettono, così come non li commettono i piccoli partiti lideristici, penso a Di Pietro. Il che cosa dice? Cosa dice ai grandi partiti che devono organizzarsi diversamente? Probabilmente parlo di quelli in cui convivono molte anime diverse, a sinistra e a destra. che bisogna fare i conti con le culture diverse e farlo molto presto e cercare una sintesi nuova, vale per Forza Italia da Enel da una parte e vale anche per il PD e per la Margherita dall'altra.
Lancio una provocazione delle foglie, queste grandi aggregazioni tipo il PDL, tipo il PD, sono forse lontane dagli interessi veri della gente, rappresentano più interessi di una stretta cerchia di persone?
Beh, questo, come dire, basta andare nei territori e si avverte con maggiore forza, E questo è un problema che si avverte molto molto sui territori, perché a livello nazionale basta la discesa in campo dei leader per fare la differenza, ma sul piano dei territori io ascolto spesso, non solo vado in giro, ma ascolto anche le radio locali, ascolto quello che dicono nelle trasmissioni di vario genere, quando la gente trova il telefono libero dice che è stanca di quello che c'è sul territorio, il che è un brutto segnale per la democrazia, perché vuol dire che dal punto di vista, diciamo, della rappresentanza, soprattutto della società civile, di quello che la società civile ancora riesce ad esprimere nei territori, beh, questo diventa un tema, come dire, esigente sul piano della qualità della democrazia.
Per uscire da questa situazione può servire un passo indietro? Cioè guardare al vecchio metodo di fare politica sempre con un'ottica nuova, ma riprendere in mano un po' le fila del discorso?
Beh, qui vanno fatte delle scelte di fondo, perché ci sono in discussione un sistema elettorale, una forma partito e direi una forma anche di rappresentanza e le riforme istituzionali. Credo che la miscela di questi quattro problemi è una soluzione, va trovata, perché è un problema democratico indiscutibile per il nostro, per la tenuta della nostra democrazia. Ora io capisco che messi tutti insieme sembra davvero di non poter far nulla, perché spesso accade questo. Io direi che la classe politica ha il dovere assolutamente di applicarsi al tema delle riforme, e scontando anche tutti i rischi di perdere consensi o anche di giocarsi delle egemonie. Siamo in una fase in cui, come dire, è talmente importante avere una buona politica, perché la società e l'economia sono in difficoltà, che diventa in questo caso il primo dei problemi da risolvere anche in un tempo ragionevole, perché altrimenti rischiamo, abbiamo 3 anni senza elezioni davanti a noi, beh, questi 3 anni devono portarci alla nascita della Terza Repubblica, io me lo auguro per il bene del paese.
Ultima riflessione per recuperare quella legalità che anche i vescovi nel documento Chiesa e Mezzogiorno hanno sottolineato, serve quindi una nuova legge elettorale, è da lì che bisogna ripartire?
Beh, questo direi che è assolutamente necessario, il tema del rapporto con il territorio è un tema importante, va recuperato, le forme si potrà discutere, ma sarà sicuramente all'ordine del giorno.
Chiudiamo con un tuo consiglio delle foglie. Un cattolico impegnato nel sociale, diciamo così, anche se forse un po' improprio, che deve fare davanti a questo spettacolo di una politica così lontana, così difficile, spesso così interessata a difendere orti privati?
Beh, qui ci sono due questioni. Rispetto alla questione, diciamo, elettorale del voto...
Perché vorrebbe voglia poi di stare a casa e non andare a votare,
No. Ecco, io capisco, la tentazione astensionistica è molto alta, in questa occasione noi credo andremo incontro ad un'emorragia di presenze nelle urne, sarà un grosso problema il giorno dopo, perché dovremo tutti interrogarci. Io direi che bisogna avere una griglia di precomprensione e di giudizio. Ho sentito prima la parte in cui appunto Baggio sostiene giustamente che oltre alle questioni negoziabili e ci sono altri temi, certo, perché il Papa ha detto vita, famiglia, educazione, giustizia e pace. Quindi giustizia sociale, giustizia non quella giudiziaria, ma parlo di giustizia sociale, ecco. Beh, questa è una griglia chiara per scegliere. Io aggiungerei che quella osservazione fondamentale che ha fatto Baggio sul bene comune è comunque la griglia generale, cioè scegliere in base a questi elementi. È una griglia sufficiente per giudicare i candidati, va bene? Sotto il profilo invece della partecipazione comunque bisogna fare uno sforzo per partecipare e questo i cattolici non sono abituati alla partecipazione e a esercitare il proprio diritto di voto. Io mi auguro che questa sindrome non entri anche nel mondo cattolico, perché sarebbe un grave problema. Terzo, se poi davvero c'è un problema legato alla scarsa rappresentatività dei propri valori, beh, ai cattolici 12 non c'è altra strada che quella di partecipare, cioè di costruire le condizioni perché domani questi candidati, queste persone buone, che in grado di costruire una buona politica, ci siano. Mi pare che dai vescovi e anche dal Papa non venga altro che questo suggerimento in questi ultimi mesi. Anche il testo del documento dei vescovi sul Sud è chiarissimo. Alla fine dice: signori, amici, cari confratelli, care famiglie, cari giovani, la politica va fatta, quindi pensate a ritagliare uno spazio del vostro tempo per costruire i luoghi in cui far nascere le vocazioni alla politica.
Per votare però, tu lo hai accennato, lo riprendiamo e chiudiamo, bisogna scegliere candidati coerenti anche con i valori che la dottrina sociale della Chiesa indica, quindi vita, famiglia e rispetto di quelli che sono gli elementi fondamentali per la persona umana. Quindi una certa coerenza anche nella scelta del candidato.
Nella coerenza, visto che è possibile esprimere una preferenza, questo si faccia. Mi pare che con quella griglia qualcuno in grado di reggere il confronto c'è, quindi bisogna avere un po' di pazienza, cercare, non farsi guidare da schemi ideologici, anche perché sul piano regionale e sul piano amministrativo in generale si votano le persone, quindi è più facile anche confrontarsi rispetto ai governatori e alle liste.
Grazie a Domenico Delle Foglie, editorialista del quotidiano Avvenire, direttore di piuvoce.net. Buon lavoro,
grazie,
Domenico.
Grazie a tutti voi.
Delle Foglie, noi chiudiamo questo funambolo dedicato ancora alle elezioni regionali del prossimo 28 e 29 di marzo. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.